se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wiltor!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
Salah tornato a livelli stellari, un Alexander Arnold sempre più eclettico fuori classe e riecco il miglior Liverpool di Klopp. Ma non c'è solo il ritorno dei Reds ad alto livello in Premier League, abbiamo anche un Aston Villa sempre più sorprendente. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. In questa puntata dunque focus su Liverpool e Aston Villa, ma anche sul flop degli inglesi in Champions League. Per la prima volta da 10 anni solo 2 sono approdate agli ottavi, e sul Bournemouth e l'impresa di Old Trafford.
Gomez to Gakpo, stands one up, chance maybe for Curtis Jones, and then Salah! It might have been pulled back for a penalty in the end on Curtis Jones, but that is Mo Salah's 200th Liverpool goal.
Con questo gol segnato al Crystal Palace, Mohamed Salah ha segnato la sua rete numero 200 con la maglia dei Reds e sta trascinando di nuovo il Liverpool in testa alla Premier dopo il purgatorio dell'anno scorso. Al microfono, con voce parecchio claudicante, come sempre Paolo Avanti, e con me, come sempre, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti.
Stefano, faccio parlare voi perché l'influenza stagionale mi ha colpito, purtroppo. Dite tutto voi, io sono sempre d'accordo. No, scherzi a parte. Analizziamo questo Liverpool, ne avevamo già parlato, un Liverpool che l'anno scorso ha pagato più di altre squadre il mondiale, piazzato lì a metà stagione. Quest'anno sembra invece tornato a essere competitivo, sta facendo veramente bene, anche se io resto della solita noiosissima idea che, com'è come non è, poi da gennaio il Manchester City comincerà a vincerle tutte e vincerà di nuovo la Premier League. Vai Stefano.
Ma infatti il Liverpool, che sta sicuramente meglio di te Paolo, e fin qui non
ci vuole poco,
però sta anche meglio del Manchester City, almeno in questa fase della stagione, perché sta accumulando secondo me quei punti, a parte i punti di vantaggio, ma anche quella consapevolezza di poter lottare per la Premier League col City per tutta la stagione. Secondo me è una consapevolezza che viene dal fatto che ci è riuscito l'Arsenal l'anno scorso, prendendo diciamo davanti il girone di ritorno, subendo il ritorno del City, scusate il gioco di parole, subendo diciamo la rimonta del City solo nella fase finale. Però insomma l'Arsenal dell'anno scorso dimostra a quelle che non sono il Manchester City che ci si può giocare contro il City, si può lottare contro il City. Sono d'accordo con te quando dici che resta favorito, resta favorita la squadra di Guardiola, perché è in grado, e lo ha dimostrato, di infilare una serie di vittorie anche molto lunga nel momento più caldo della stagione. Però è anche vero che ci sono più squadre, poi parleremo della Aston Villa nella puntata del podcast, che sono lì a giocarsela, e gli stessi tifosi Reds ci stanno un po' prendendo gusto, insomma, negli scambi tra di noi, Paolo, che ci facciamo nella nostra chat WhatsApp di In The Box, ci hai fatto vedere anche l'umorismo dei tifosi del Liverpool, che dicono una battuta che sta girando è: Non ricordo più dove ho messo la bandiera del Liverpool. Ah sì, l'ho dimenticata on top of the table, che dà l'idea del ritorno in testa alla classifica dei Reds, che non erano più abituati, almeno nei mesi, nei recentissimi, a essere così avanti. Poi ovviamente approfondiremo un po', anche sentendo Pierluigi, quali sono i segreti magari anche tattici del Liverpool di Klopp quest'anno, com'è l'evoluzione e com'è l'adattamento di giocatori che sono arrivati nella scorsa stagione e che adesso magari riescono finalmente a dare un contributo. Ce ne sono alcuni, per esempio come Nunez, come Darwin Núñez, che possono fare molto meglio di quello che stanno facendo vedere fino a questo momento. I grandi protagonisti, insomma, li hai accennati tu. Salah, che dopo un momento di appannamento, perché per tutti gli anni precedenti ne parlavamo come di un mancato pallone d'oro, magari l'anno scorso no, quest'anno sembra tornato ai suoi livelli. E poi c'è Alexander-Arnold, che onestamente fino a qualche mese fa sembrava spaesatissimo, anche in ruolo non chiarissimo, perché non, insomma, siamo stati abituati a lungo a vederlo esterno destro di difesa e mangiarsi quella fascia, essere un giocatore prevalentemente offensivo che però si adattava discretamente, aveva margini di miglioramento anche in difesa, poi ha cominciato a vagare in altre zone del campo e non sempre con i risultati che Klopp sperava. Però insomma, quest'anno la sua efficacia sembra fuori di discussione, e meno male, perché parliamo di un giocatore che spesso è stato escluso anche dalla nazionale inglese, onestamente in maniera forse eccessiva rispetto alle qualità e al potenziale che ha, in favore di giocatori magari più solidi e più continui nel rendimento.
Sì, perché lui in effetti Southgate vedeva in Alexander-Arnold un equivoco tattico più che un giocatore di grande talento, ma in effetti io Alexander-Arnold lo faccio giocare tutta la vita sempre. Resto per un attimo da te per un'ultima battuta su Salah. Citavi tu quando noi parlavamo di pallone d'oro, io trovo sempre abbastanza incredibile, sarà forse il non personaggio che è lui, ma Salah, a parte l'anno scorso, segna da sempre valanghe di gol, e quando si fa la conta dei big e dei fuoriclasse che ci sono in circolazione viene spesso dimenticato. Lo trovo un po' surreale, no Stefano?
Sì, insomma, poi le valutazioni su premi individuali e soprattutto su quello che è diventato il pallone d'oro negli anni si prestano a tante interpretazioni, anche a seconda poi del metodo di voto, insomma non è una scienza esatta,
no.
Ovviamente c'entra anche un po' di geopolitica del pallone.
Certo.
E speriamo, voglio dire, che non c'entrino anche altre logiche, perché insomma Salah è un giocatore che ha la sua religione, la sua cultura, potrebbe magari aver pagato anche questo nel momento in cui si attribuivano questi premi. Io
certo.
Credo e spero di no, insomma, perché poi è sempre meglio e importante che se si parla di pallone ci si concentri sul pallone, però insomma sicuramente molti suoi connazionali hanno storto il naso anche per questo motivo,
sì.
Ripeto,
sì,
sperando che non sia così, ma sicuramente per i numeri l'avrebbe dato in alcune stagioni, o almeno l'avrebbe meritato per la continuità di rendimento. È chiaro che è stato un premio Messi ronaldeggiato per una quantità di anni, e forse insomma lui insieme a Lewandowski, che nell'anno pre-Covid o del Covid probabilmente, anzi sicuramente, avrebbe meritato di portarsi a casa quel trofeo.
Quando Messi si sarà ritirato, se daranno da ritirato il pallone d'oro ancora a lui, cominceremo a insospettirci. Perdonatemi, concedetemi questa battuta. Pierluigi, Stefano ti ha invocato tatticamente il Liverpool, come sta giocando?
Tanto volevo dire una cosa veloce su Salah, perché dicevamo di lui che l'altro anno ha segnato poco. L'altro anno lui alla fine ha segnato in tutte le competizioni per il Liverpool 30 gol. Quindi questo dà anche un'idea di che cosa è il tanto o il poco per un giocatore della sua classe e della sua importanza. E un'altra considerazione su Salah: io ero alla conferenza stampa di Klopp subito dopo la partita in cui ha segnato il 200° gol per il club e in cui gli è stata regalata la maglia con scritto 200, e quando è stato chiesto a Klopp di definire Salah, lui prima ha detto è un super giocatore, poi si è reso conto e ha detto no, è un super 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 giocatore. Quindi questo sembra così un po' banale, ma effettivamente dà veramente il grado e l'importanza di un giocatore come lui nel Liverpool.
Incredible number for a super special, super super special player. I don't know how often he saved us with a goal he scored in the right moment.
Peraltro anche Harvey Elliott, che ha segnato un gol meraviglioso la settimana scorsa, ha detto Salah è il giocatore che non solo con le sue reti, ma anche con i suoi consigli e con la grinta che ci mostra e condivide con noi tutti durante gli allenamenti è il nostro punto di riferimento. Quindi sicuramente Salah è un giocatore a tutto tondo ed è un giocatore fondamentale per questo Liverpool. Da un punto di vista tattico, il Liverpool secondo me non è così diverso dal Liverpool degli anni scorsi. Se vogliamo, la differenza sta nel fatto che a livello di centrocampisti non ha più dei mastini come Fabinho l'anno scorso. Praticamente ha un centrocampo in cui tra McAllister, Szoboszlai e magari Gakpo o Curtis Jones o Harvey Elliott è una squadra che ha dei giocatori con un livello tecnico più alto rispetto al grande Liverpool, secondo me. Poi però la vera differenza, secondo me, la fa Alexander-Arnold, nel senso che, differenza da un punto di vista tattico, dico, perché lui sostanzialmente quest'anno è veramente il fulcro della manovra del Liverpool, sia che giochi da laterale destro, con licenze di accentrarsi e di scambiare la posizione con Szoboszlai, ossia che si piazzi davanti alla difesa da vero playmaker della linea mediana, cosa che sta facendo sempre più spesso in questo periodo, non soltanto con la maglia dell'Inghilterra, ma anche con il Liverpool. Il secondo tempo a Crystal Palace, il terreno a Crystal Palace, Alexander-Arnold ha giocato lì. E quando gioca lì, secondo me, comunque in generale, è uno dei pochi elementi del Liverpool che ha sempre il coraggio e sempre la tendenza a cercare il lancio lungo, spesso di prima, sovente d'esterno, per provare a trovare la difesa avversaria abbastanza impreparata. E poi c'è il suo valore aggiunto sui calci piazzati, sia quando cerca l'assist, sia quando prova la conclusione a rete. Sappiamo che il suo destro è assolutamente micidiale, e in questa stagione ha già messo a segno 2 gol, ha servito 2 assist, quindi sono dei numeri che sono importanti per un difensore. A dirla tutta, secondo me non sarebbe male che al suo fianco quando gioca da laterale destro o alle sue spalle quando gioca da playmaker ci fosse un secondo centrale affidabile. Questo secondo me è il tallone d'Achille del Liverpool di quest'anno, perché al di là di Van Dijk, Konaté e Matip sono troppo spesso fermi ai box per infortuni. Gomez non è un giocatore da top team e Kwanzaa è ancora troppo inesperto. Quindi è lì dove io credo che ci voglia ancora una pedina importante per dare solidità a questo Liverpool e, come dicevo prima, per dare copertura anche al centrocampo, indipendentemente dal fatto che giochi Alexander-Arnold o no lì. Come dicevo prima, la mancanza di un incontrista a centrocampo fa sì che la difesa dovrebbe essere registrata ancora un po' maggiormente. E poi
manca tantissimo Fabinho, secondo me dei partenti è quello che forse ha lasciato il vuoto più grande.
Sì, sì, per caratteristiche, per grinta e così via. E poi ovviamente in tutto questo, ma credo che meriterebbe un capitolo a parte, non abbiamo nominato un altro giocatore assolutamente fondamentale per il Liverpool, che è Alisson, che ogni partita più o meno un paio di reti riesce a sventarle. Comunque sicuramente, come dicevate voi prima, Liverpool in corsa in tutto e per tutto per il titolo e anche per l'Europa League, in un campionato che io non me la sento di provare a chiamare, ma ho come l'impressione che potrebbe esserci una bella volatona che quest'anno si andrà a decidere al fotofinish o quasi.
Speriamo.
Il top della settimana.
Allora, non metto l'Aston Villa perché ne parleremo a parte, però metto la prima vittoria del Bournemouth a Old Trafford, perché è arrivata in grande stile. È vero che è stata figlia della crisi di gioco del Man U, però è anche vero che questo Bournemouth nell'ultimo mese ha fermato l'Aston Villa, ha battuto il Newcastle, non ha mai perso e quindi insomma non è un caso che abbia vinto per la prima volta da quando esiste a Old Trafford. Forse il Bournemouth ha finalmente imparato il calcio di Iraola ed è il collettivo dei rossoneri sublimato ovviamente dalle reti di Solanke che ne ha già fatte 9 in stagione e dagli assi di Tavernier, però è il collettivo che fa la differenza. Ora il proprietario Foley si è un po' montato la testa e ha indicato l'Europa come obiettivo per i prossimi 5 anni, forse è andato un po' al di là delle quello che questa squadra può dare, ma il futuro prossimo dei rossoneri sembra piuttosto roseo e secondo me potrebbero anche arrivare tra le prime 10 quest'anno.
Il flop della settimana.
Il flop della settimana purtroppo sono i club inglesi intesi come presenza nelle coppe europee, perché insomma, come accennavi nell'introduzione di questa puntata del podcast, per la prima volta dal 2012 l'Inghilterra ha solo 2 squadre che hanno passato la fase a gironi di Champions League. Sono 2 eliminazioni diverse, quelle del Newcastle e del Manchester United. La prima è forse abbastanza perdonabile, tra l'altro entrambe le squadre sono finite quarte nel girone, che insomma dà l'idea di quanto male poi alla fine siano andate, però il Newcastle era in un girone molto molto duro e almeno contro il Paris Saint Germain ha fatto vedere qualcosa di buono. Secondo me alla fine un po' la partita l'ultima partita del girone è quella che riassume il cammino e il momento delle Magpies, che sono insomma in grado di partire abbastanza bene ma poi cedono alla distanza anche per l'innumerevole serie di infortuni e le poche energie che poi i giocatori migliori hanno in questo momento. Il Manchester United è incommentabile, quindi credo possa essere diciamo messo nello stesso discorso del Newcastle, però il risultato è lo stesso. E l'ultima volta che era successo una cosa di questo genere erano stati i 2 Manchester a essere eliminati, passarono invece il turno il Chelsea e l'Arsenal. Il Manchester United subì forse la peggiore delusione dell'era Ferguson, venendo eliminato nell'ultima partita a Basilea, in un girone dove poi passò anche il Benfica, girone che era ampiamente alla portata dello United, ma si complicò la vita al punto da andare a giocarsi a Basilea l'ultima partita e perdere. E il City invece giocò in un girone difficilissimo della morte con Bayern, Napoli e Villarreal, non era ancora ovviamente il City di Guardiola e non era ancora un City forte come quello di oggi, anche se era già una squadra che stava lavorando per arrivare all'elite, al vertice del calcio europeo. E quella è l'ultima volta in cui l'Inghilterra ha avuto 2 sole squadre che hanno passato il turno, un po' preoccupante anche nel confronto con altre nazioni come la Germania, ma soprattutto anche l'Italia, che è riuscita a mandare avanti 3 squadre. Insomma, vedremo nelle prossime edizioni della Champions se si è trattato di un caso isolato dovuto magari alla scarsa forma, allo scarso momento diciamo in generale di una delle rappresentanti del calcio inglese, oppure se bisogna cominciare a preoccuparsi quanto riguarda Premier League e i suoi top team, perché forse quella distanza che è sembrata tante volte tra club di Premier e club del resto d'Europa magari si è assottigliata un po'.
Ci penserà anche in questo caso il Manchester City vincendo la Champions. Io sono monocorde nei pronostici.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Bailey into the penalty box. Step over one way, makes room. It comes across. McGinn! It's 1-0. John McGinn, the skipper. What a fantastic move! There are limbs here, there are limbs there, there are limbs everywhere. And it's John McGinn in 7 minutes, gives Aston Villa the lead. And what a fantastic goal it was! Villa 1, Arsenal 0.
Con un gol di McGinn dopo 7 minuti che ha fatto letteralmente impazzire il telecronista dell'Aston Villa, l'avete sentito, beato lui che ha la voce. La squadra di Emery ha battuto l'Arsenal e ha centrato la 15ª vittoria consecutiva in casa, ma soprattutto in una posizione di classifica davvero inaspettata. Dove può arrivare la squadra di Birmingham? Ci dà una risposta intanto il nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, ascoltiamolo.
Il vero fuoriclasse dell'Aston Villa è senza dubbio Unai Emery. L'allenatore spagnolo ha preso la squadra nel novembre del 2022, quando rischiava di dover lottare per non retrocedere, e poco più di un anno dopo l'ha portata al terzo posto in classifica al termine di una settimana in cui ha battuto prima il Manchester City e poi l'Arsenal, e a superare la fase a gironi di Conference League nel ritorno in Europa dei Villans. È sempre grazie a Emery che l'Aston Villa può sognare di rimanere così in alto anche alla fine della stagione. Lui continua a dire che ci sono 7 squadre migliori dei suoi per i primi 7 posti, ma la classifica dice tutt'altro. Dice che l'Aston Villa in casa è una schiacciasassi capace di battere anche 2 delle squadre più forti d'Europa, e che trasferta invece deve ancora migliorare se vuole rimanere così in alto fino alla fine della stagione. La squadra è ottima, costruita su un'ossatura importante, con un grande portiere come Emi Martinez, difensori solidi, un grande centrocampista come Douglas Luiz e un attaccante da gol facile come Watkins, ma guardando in prospettiva probabilmente è poco profonda, un difetto che rischia di emergere in primavera quando in Conference League si comincerà a fare sul serio. L'Aston Villa ha tutto quello che serve per rimanere in alto, e sarà Emery con le sue idee, con la sua capacità di migliorare il gruppo e di continuare a farlo crescere, a tenercela. Per sognare in grande servirebbero rinforzi, ma credo che i Villans dovrebbero essere contenti anche se la stagione finisse con una quarta posizione e il piazzamento in Champions è più che alla portata.
Per Luigi, sì, forse è difficile che arrivino al punto da vincere la Premier, però solo applausi per la squadra di Birmingham finora.
Sì, certo, solo applausi. Secondo me è difficile perché è appunto non facile pensare che tutte e tre le squadre che sono in lotta nelle primissime posizioni, cioè Arsenal, City e Liverpool, abbiano delle battute a vuoto. Magari una ci può stare, però che tutte e tre lasciano strada all'Aston Villa mi sembra molto complicato. E infatti io credo che adesso mi sembra che Emery sia un po' troppo conservatore quando dice ci sono 7 squadre, però ad esempio McGinn ha vietato la T-word, quindi il title, negli spogliatoi, mi sembra giustamente, perché io credo che il vero obiettivo di questo Aston Villa sia quello di arrivare in Champions, ed è assolutamente alla loro portata, anche perché ci sono difficoltà importanti di Manchester United, Newcastle e Chelsea, quindi mi sembra l'anno giusto per centrare questo piazzamento. Come diceva Davide, la forma casalinga è stata impeccabile. In casa hanno giocato 8 partite in campionato, ne hanno vinte 8, e addirittura considerando l'annata precedente il filotto è di 15. Hanno fatto in questa stagione 25 reti segnate e appena 5 subite in casa, e addirittura hanno sconfitto City e Arsenal, e anche abbastanza bene, soprattutto il City, nonostante fosse stato un 1-0, come expected goals quella partita doveva finire 2-33 a 0-86. Quindi questo per dire che non sono stati dei risultati casuali, perché questo Aston Villa è una squadra che ti asfissia, ti morde le caviglie, soprattutto in mezzo al campo a mastini come McGinn, come Douglas Luiz, come Nakamba, e poi appena riconquista palla alla rapidità di Bailey, di Diaby, di Watkins, e loro vanno diretti a puntare alla porta avversaria. In più è una formazione che quando prende un vantaggio difficilmente lo molla. Negli ultimi 21 match non hanno mai perso una partita in cui hanno sbloccato il risultato, e addirittura negli ultimi 10 hanno vinto quando sono passati in vantaggio. E poi è diventata quasi ormai un punto di riferimento la capacità perfetta che hanno di applicare la tattica del fuorigioco. Sono veramente molto molto sincroni tra di loro, e qua credo che gran parte del merito sia Unai Emery, che è un allenatore molto dettagliato, che cura in maniera assoluta la fase difensiva, dove sono anche rientrati dei giocatori importanti quest'anno, perché Diego Carlos sta ricominciando a giocare con continuità, Moreno, che offre un'opzione supplementare a sinistra, è rientrato nelle settimane scorse, quindi ci sono anche delle opzioni supplementari. È vero quello che diceva Davide, che non è una squadra lunghissima, però è anche vero che pian piano sta ritrovando dei giocatori che sono importanti, quindi secondo me non dico terza, ma almeno quarta, io credo proprio che l'Aston Villa al termine della stagione possa arrivare, anche perché attualmente ha 5 punti di vantaggio sul Tottenham, che è quinto, che non sono pochi.
Non sono pochi, no, infatti 15 vittorie di fila in casa non sono poche neanche quelle. Del resto il fortino meraviglioso di Villa Park merita questo e altro. Io che lì ho visto delle freddissime partite di Championship, non posso che essere contento, perché è veramente un luogo che gli amanti del calcio devono visitare una volta nella vita. Stefano, una realtà bellissima. Emery la prima sua avventura inglese aveva fallito, adesso ha capito come funzionano le cose, sta facendo valere la sua sapienza calcistica.
Ha capito che bisogna mettere tutti in fuorigioco, come diceva Pierluigi, perché effettivamente è un dato pazzesco quello. Cioè, leggevo un articolo sul Corriere, proprio documentandomi un po' sulle cifre della Aston Villa, mi è capitato questo sotto gli occhi, e 66 volte in fuorigioco è riuscito il Villa a mettere gli avversari, gli attaccanti avversari, e facevano un paragone con il Liverpool capolista, che è riuscito a fare questa cosa 20 volte. Poi è vero che ovviamente ogni squadra ha il suo stile, e quindi magari quella di Klopp punta meno nella fase difensiva su questo fondamentale ormai, che è quello di mettere in fuorigioco gli avversari. È anche vero che secondo me ormai con la VAR e l'utilizzo che ne viene fatto ci sono 1000 fuorigiochi in più rispetto a quelli che venivano segnalati in passato, soprattutto quelli durante l'azione, a iniziazione, quelli dove ci sono poi situazioni che portano al gol. Magari una volta molto difficilmente si sarebbe ravvisato un fuorigioco 8 passaggi prima di quello decisivo per il gol, adesso ce n'è qualcuno in più, ma al di là di questo, che conta poco, è una specialità che loro stanno tutte le volte mostrando con assoluta padronanza, e sublimano un po' il carattere fondamentalmente difensivo delle squadre di Emery. Mi ricordo sempre un confronto tra Villarreal e Juve, in cui tutto sommato la partita del Villarreal, che poi passò il turno, sia l'andata che il ritorno, fu prevalentemente difensiva, ma molto veloce poi a ribaltare l'azione e a costruirsi anche delle occasioni offensive, per poi andare a centrare l'obiettivo. L'Aston Villa lo fa molto bene grazie poi agli uomini di cui Pierluigi vi ha parlato, ma non solo a Watkins ovviamente, che è quello magari un po' più in vista perché spesso è il terminale, ma insomma ci sono tanti interpreti importanti. Reggono molto bene anche finora il doppio impegno europeo, che non era scontato, perché è vero che la Conference magari in certe partite ti consente un po' di non schierare proprio tutti i titolari, però non è una squadra che era abituata, chissà, veramente ormai da tanti anni a giocare anche durante la settimana. E sono curioso di vedere dove può arrivare. Si sprecano dei paragoni secondo me molto impropri con l'Leicester, che era in tutt'altro tipo di situazione, di campionato, però insomma ogni volta che una squadra un po' underdog nelle previsioni di chi vince il titolo si mette in luce e arriva diciamo o in testa o appena appena ridosso, ritirano fuori Ranieri, l'Leicester, la mistica di quell'anno pazzesco. Forse non c'entra, insomma, però anch'io penso che a vedere gli avversari possa ambire seriamente al quarto posto, dando per scontato che il City probabilmente gli arriverà davanti, nonostante poi abbiano perso il confronto diretto, almeno in questa fase, dando abbastanza per probabile che il Liverpool possa avere un altro passo, e anche che l'Arsenal, dopo quello che ha fatto nella stagione scorsa, possa ambire a un bottino di punti che sarà superiore a quello dei Villans. Però onestamente, tra le altre squadre, United, come ho detto, meglio che non mi esprimo, il Newcastle con tutta la fatica del doppio impegno che ha avuto e fortuni, il Tottenham, ecco sì, il Tottenham è probabilmente, in attesa che anche il Chelsea torni a rivedere un po' la luce e siamo lontani, il Tottenham forse è la vera rivale in questo momento per il quarto posto, visto che si è anche un po' sgonfiato il Brighton, che gioca sempre molto bene, però ha avuto qualche piccolo passo falso, e poi anche il Brighton è impegnato in Europa, insomma. Io, se dovessi mettere una monetina, darei il Villa in Champions in questa stagione.
Stefano, poi chiudiamo citando anche l'italiano che c'è nell'Aston Villa, anche se finora non è che abbia brillato proprio, ma se dovesse carburare e tornare sui suoi livelli, a quel punto l'Aston Villa avrebbe un'arma in più, che stiamo parlando ovviamente di Zaniolo.
Sì, sì, Zaniolo che ha tutte le caratteristiche fisiche e probabilmente anche tecniche per riuscire a dare un contributo in questa squadra. Gli è sempre mancata un po' di continuità, è vero che nella sua carriera ha avuto anche purtroppo parecchi problemi fisici, di infortuni seri, e credo che Zaniolo sì possa dare assolutamente un contributo importante ai Villans, però credo altrettanto che per farlo debba mantenersi e vedersi su livelli sempre alti, perché la quadratura che Emery ha trovato anche nelle partite in cui non c'è lui fa sì che dovrà sgomitare abbastanza, ecco, per avere il posto nell'undici titolare.
L'agenda della settimana.
Allora, io intanto vi indico una partita di Premier League dal programma del weekend, che è quella di domenica 17:30 ad Anfield, Liverpool-Manchester United. È la grande classica del calcio inglese, una partita sentitissima, sempre da non perdere a prescindere dalle condizioni di forma e salute delle due squadre. Certo, come è successo anche negli ultimi anni, ci arriva un Liverpool in grandissima forma e un Manchester United invece piuttosto ammaccato, come abbiamo detto anche in questa puntata. Speriamo che ritorni un po' di equilibrio, che non sia una mattanza come negli anni scorsi, che si veda una bella partita. E poi vi segnalo, per cambiare un po' il programma, vi segnalo due partite di Championship alle 13:30 del 16 dicembre, di sabato. C'è il derby del sud-est tra Ipswich e Norwich. Lo segnalo perché per la prima volta dopo tanti anni è l'Ipswich Town a arrivare in posizione di forza, sta facendo un grandissimo campionato, è seconda in classifica, e invece il Norwich, che ha fatto per tantissimi anni il club yo-yo che sale e scende dalla Premier League, quest'anno è un po' in ritardo. Quindi Ipswich per una volta favorito in questo sentitissimo derby. E poi infine lunedì sera alle 21 in casa di Tom Brady, il Birmingham City ospita il Leicester capolista. Un po' di calcio minore tra virgolette, che è sempre interessante. E con questo chiudiamo questa puntata, vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la puntata natalizia. Un saluto a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao, ciao a tutti, arrivederci.